Con te, Eddie, volevamo un po' parlare di quello che sta succedendo nel nord dell'Iraq, ovvero l'ennesima, la nuova operazione militare da parte della Turchia contro il PKK, contro le basi del PKK e contro i guerriglieri e le guerrigliere.
Sì, contro diciamo, le cosiddette, nel senso che direi che in questi ultimi giorni abbiamo visto un po' tutto il caravanserraglio della macchina da guerra della Turchia dispiegarsi sia nella sua parte diciamo, squisitamente militare, ma anche rispetto a quello che è diciamo, il cosiddetto strumento di special warfare, ovvero i media e la stampa, nel senso che anche il periodo non è in nessun modo casuale. Erdogan ha sempre avuto questo macabro gusto anche nel simbolico. Quindi abbiamo da poco passato l'anniversario del complotto internazionale, il cosiddetto Rosa Resh, il giorno nero per il popolo curdo, ovvero il giorno in cui Abdullah Öcalan viene rinchiuso, viene catturato, rapito e catturato dai servizi segreti turchi. Ecco, nei giorni precedenti, al 15 febbraio, abbiamo visto grandi annunci da parte di Erdogan, conferenza stampa, e dicendo che ci sarebbe stato molto da festeggiare da lì a poco. Ecco qual era appunto, qual era l'intento, l'oggetto della festa, ecco il motivo della celebrazione nella testa di Erdogan e del suo braccio destro, Devlet Bahçeli, sarebbe stata l'annientamento della guerriglia, perché abbiamo visto appunto un'ingente operazione di bombardamento costante, usato diciamo come diversivo in qualche modo per impiegare truppe in vari punti di gare che nella cosiddetta Media Defense Zone, che è uno diciamo dei luoghi anche storici della guerriglia, e abbiamo visto appunto però miseramente fallire di fronte a la resistenza invece delle guerrigliere e dei guerriglieri questa operazione, perché appunto alla fine laddove sono state impiegate le truppe non sono riuscite in nessun modo a passare, anzi non solo l'esercito turco è riuscito a uccidere 13 dei suoi perché ha centrato quella che era un luogo di detenzione per prigionieri di guerra. E quindi parliamo di forze speciali, cioè dell'esercito turco sostanzialmente, tanto che ci sono state anche le dichiarazioni nelle famiglie di questi soldati, che in maniera molto chiara indirizzano, diciamo, accusano come responsabile della morte dei propri figli non le guerrigliere e i guerriglieri che ritenevano, diciamo, in detenzione, bensì l'esercito turco stesso. Questa operazione viene stata paragonata, a mio avviso, molto ovviamente in maniera molto giusta a quelli che fu l'operazione del 2008 su Zap, sempre di un periodo, dello stesso periodo, tutte operazioni volte a diciamo dividere in qualche modo la Media Defense Zone e quindi diciamo in qualche modo affossare completamente il movimento di liberazione del Kurdistan. Vediamo come appunto poi questa chiave di lettura sia abbastanza puntuale nello spiegarci anche un'altra serie di passaggi. Penso anche alla guerra interna che la Turchia fece nel 2015-2016, poi pensiamo alle invasioni in Siria 2018-2019. Ecco, diciamo la guerra in aperta contro la Media Defense Zone è in corso dal 2015, cioè vengono assolutamente a più riprese aperte appunto cominciare questi bombardamenti a tappeto. Come dicevo, la guerriglia è assolutamente, le guerrigliere e i guerriglieri sono riusciti a respingere il tentativo di appunto di avanzamento delle truppe. Nel frattempo, però, non solo in montagna, diciamo, stanno succedendo molte molte cose. La situazione è veramente molto difficile, perché abbiamo visto anche la diciamo, ecco, arriviamo a questa, a questo attacco dopo tutta l'offensiva su Afghanistan, e infatti se guardiamo diciamo la cartina vediamo proprio come i movimenti dell'esercito turco abbiano come obiettivo quello appunto di diciamo dividere, occupare e rendere tagliare le comunicazioni tra una zona e l'altra, diciamo, della montagna. Una, però appunto se pensiamo a cosa è successo in Bashur negli ultimi mesi, ci rendiamo conto che appunto gli equilibri sono molto fragili, perché ricordiamo il Bashur, la regione del Kurdistan iracheno, viene amministrato dal KDP, che è un partito di tutt'altro stampo rispetto al Partito dei Lavoratori del Kurdistan.
Esatto, io ti volevo proprio, la domanda sarebbe stata la connivenza di Barzani and Company rispetto all'attacco turco di questi giorni.
Guarda, il KDP è storicamente satellite della Turchia, nel senso che penso che un modo per capire bene che ruolo abbia avuto anche storicamente sia quello di, diciamo, il paragone è improprio, però per capirci, quando ci sono i manifestanti buoni e quelli cattivi, no? Ecco, il KDP sostanzialmente ha quel ruolo lì, i curdi buoni, i curdi cattivi. Chi sono i curdi buoni? Quelli alleati della Turchia, ovviamente non dal punto di vista di chi lotta per la libertà, ma è sempre stato un livello di, c'è sempre stato da parte della famiglia Barzani un livello di sudditanza nei confronti della Turchia, anche poco celato, perché se appunto parlavo della situazione nei mesi scorsi, sostanzialmente nel momento in cui la regione del Kurdistan iracheno viene riconosciuta dal governo centrale di Baghdad, si siglano degli accordi che poi verranno aggiornati, ma comunque è sempre in vigore, di scambio tra petrolio e diciamo liquidità per pagare gli stipendi per la popolazione. Negli ultimi mesi Barzani ha deciso invece di non onorare questo accordo con il governo centrale e di dare il petrolio alla Turchia. Ma questo a scapito di chi? A scapito della popolazione, perché poi Baghdad non, diciamo, non fornisce appunto le liquidità necessarie perché la popolazione abbia di che vivere, e quindi appunto in questo gioco di potere chi ci rimette poi è sempre le persone come noi, la società. È una società già comunque in difficoltà in tanti luoghi, perché ricordiamo appunto nel 2014, insomma, ricordiamo il passaggio dell'ISIS, ricordiamo anche tensioni già nel 2017 di nuovo tra governo centrale e regione autonoma del Kurdistan iracheno. E quindi la connivenza è totale, la situazione però si complica un po' in qualche modo al momento per loro, perché ci sono grossissime pressioni da parte della Turchia, che vuole portare, diciamo, a casa un po' il risultato, un ulteriore risultato sulla sua tabella di marcia di progetto neo-ottomano e genocida. Ma dall'altro lato ci sono anche forze che non sono esattamente, diciamo, nostre alleate, che però hanno stanno complicando un po' la situazione. Penso al PMU, penso a organizzazioni che sono magari più vicine a Hezbollah, che stanno comunque schierandosi in difesa di Şengal, perché altra situazione, diciamo, su cui il governo turco ha creato tutta la sua propaganda in maniera da giustificare quello che di fatto sarebbe assolutamente un'altra occupazione manu militari, con tutti i massacri e l'orrore che si porta dietro, rispetto al fatto che Şengal sia appunto una sorta di candil, cosa assolutamente non vera, perché poi comunque la popolazione diciamo chi abita Şengal, chi difende anche Şengal, è la popolazione di Şengal che ha potuto farvi ritorno e la quale ha potuto salvarsi nel 2014 grazie al corridoio umanitario creato da YPG, YPG Haftar dall'Iraq e YPG, YPG dalla Siria. Ecco, quindi la situazione è molto grave. E penso che sicuramente una cosa che dobbiamo anche oggi sottolineare è la forza di questa resistenza, perché è comunque, appunto, ormai sono tanti anni che l'esercito turco tende a mandare in queste operazioni solo forze speciali, solo, diciamo, il meglio del proprio apparato di mortifero, eppure le guerrigliere e guerriglieri sono riusciti a scongiurare questo attacco, addirittura, appunto, hanno dovuto smobilitare e ritirarsi con ovviamente anche l'imbarazzo di Erdogan, che aveva già considerato fatta la questione, già aveva annunciato dei festeggiamenti, ma appunto la forza di questa resistenza anche di fronte a questo attacco non è venuta meno. Certo è che la situazione è molto grave, infatti il KGK ha fatto un appello alla resistenza del popolo contro l'occupazione.
Io ho un altro paio di domande, te le faccio insieme. La prima è, mi pare di aver visto che un po' in parallelo con l'operazione militare c'è stata anche un'ulteriore stretta repressiva in Turchia nei confronti dei partiti curdi e di esponenti di quei partiti. E l'altro, mi pare che all'inizio dell'operazione ci sia stato anche un appello alla solidarietà internazionale nei confronti dei guerriglieri e delle guerrigliere in giro un po' anche per l'Europa, si è sceso in piazza.
Assolutamente sì, appunto già in questi giorni si erano organizzati eventi in tutta Europa per la libertà di Sero Katiti, Abdullah Öcalan. Detto ciò, adesso è evidente che la situazione, diciamo, bisogna anche un po' concentrarsi nello specifico, anche perché poi ovviamente le due cose non sono collegate, cioè finché la Turchia ha carta bianca nel portare avanti il suo progetto genocida, non viene in nessun modo isolata o condannata se non a parole dalla comunità internazionale, ecco che anche la detenzione di Öcalan ovviamente è in qualche modo assicurata. E quindi sì, c'è un appello alla mobilitazione assolutamente, che io invito ad accogliere anche in maniera spontanea, diciamo, anche viste pure le condizioni in cui, diciamo, è il nostro di paese rispetto alla possibilità di manifestare, uno striscione, la diffusione di una notizia, insomma sono tutte questioni importanti. E sicuramente io ripeto spesso quello che fu uno slogan che mi piacque moltissimo durante le proteste e la mobilitazione contro l'invasione del 2019 in Siria del Nord, che era: se non bloccate la guerra, blocchiamo il paese. Ecco, penso che un po' la nostra, diciamo, detta brutalmente, la nostra idea dovrebbe essere un po' quella, le sorti del popolo curdo, le sorti del progetto politico del confederalismo democratico sono anche, diciamo, sono legate intimamente a ciò che accade qui. Ovviamente sarebbe a dir poco naif pensare che in un mondo globalizzato non abbiamo i nostri destini, diciamo, non siano appesi allo stesso filo. Ecco perché quindi sicuramente anche quella che è la solidarietà, diciamo, che noi possiamo dare, il sostegno, sono assolutamente importanti e non dobbiamo in nessun modo anche sottovalutare come fanno bene anche al morale. Ecco, io porto, diciamo, l'esperienza mia nel momento in cui eravamo sotto attacco ad Afrin, quanto era importante vedere che nel resto del mondo comunque qualcuno guardava alla resistenza come a diciamo, una possibilità di speranza e la sosteneva, e che tutto quel che stava accadendo, tutta l'infamia di Erdogan non passava completamente inosservata e sotto silenzio. Mi sono scordata l'altra domanda che mi hai fatto, scusa.
No, figurati. No, ti chiedevo, mi pare di aver visto che in parallelo all'operazione squisitamente militare ci sia stata anche un'ulteriore stretta repressiva in Turchia nei confronti dei partiti politici curdi e degli esponenti di questi partiti.
Sì, purtroppo questa, diciamo, guardiamo nei movimenti della Turchia un po' in casa, a livello di politiche interne e estere spesso si corrispondono, no? Ogni volta che si pensa di avere possibilità di dare un'ulteriore stretta alla Sina, ad oggi comunque io credo che sia appunto non sono una grande fan dell'Unione Europea, ecco, però sicuramente penso debba inorridire anche chi come me non è fan l'idea che continuano a esserci rapporti così stretti che addirittura ogni tot si parla dell'annessione della Turchia, cosa che poi sarebbe tutto sommato formale, perché per quanto riguarda gli accordi commerciali la Turchia già gode di quelle che sono le agevolazioni comunitarie. Anche l'accordo commerciale con l'Inghilterra è stato siglato sulla base di quello con l'Unione Europea. Quindi la Turchia è il primo paese per detenzione di giornalisti, è un paese che si è permesso appunto nel momento in cui cioè il terzo partito del paese, l'EDP, ha migliaia dei suoi membri in detenzione. Quindi questa è di fatto la condotta della Turchia, con un disprezzo assoluto per la vita umana, e quindi anche sul fronte interno purtroppo c'è stata una corrispondenza rispetto a questi movimenti.
Ed io inizio a ringraziarti, non so se c'è qualcos'altro che tu vuoi aggiungere che noi magari abbiamo dimenticato di chiederti.
Adesso non mi viene in mente.
Ok, allora magari poi facciamo un'altra diretta un'altra volta.
Esatto, l'argomento è vasto, sicuramente ci sarà modo, sicuramente ho scordato qualcosa, senz'altro, quindi riapprovondiamo.
Dai.
Anche, e poi penso che ringrazio appunto Radio Blackout e tutte le radio indipendenti che hanno la memoria un po' più lunga dei media generalisti, e quindi anche se in questi giorni appunto sfortunatamente con i bombardamenti c'è stata anche un'attenzione di nuovo dei media generalisti, che però nel momento in cui non c'è la grossa esplosione invece voltano assolutamente le spalle, quando invece la situazione è da monitorare costantemente.
E noi, Adi, ringraziamo te ancora una volta e magari allora a risentirci.
Beh, un attimo,
un attimo,
un'ultima domanda, proprio per rimanere aggiornati, quando non si fanno dirette in radio ci puoi dare due dritte su siti, blog da seguire?
Assolutamente sì, allora, per quanto riguarda principalmente direi in inglese, ci sono, Rojava Information Center tiene bene d'occhio la situazione ovviamente specifica sulla Siria del Nord-Est, ma ha fatto dei report veramente accurati e importanti rispetto a quelli che sono i legami con della Turchia, con le bande jihadiste, nel sostegno a bande salafite jihadiste. Quindi Rojava Information Center sicuro. Per quanto riguarda invece proprio quello che è accaduto, io consiglio tantissimo di andare sul sito in cui il Kurdistan, l'Unione Democratica delle Comunità del Kurdistan, quindi il PJK, dà una lettura molto approfondita e anche messa in prospettiva sia su quelle che sono state le evoluzioni negli scorsi anni, ma anche sul futuro, quindi che kck-info.com. Io dico che perché questa pronuncia, scusate, kck. Quindi è appena stato pubblicato, tra parentesi, un report che parla proprio di quest'ultimo di questi ultimi attacchi, e oltre che appunto è del 14 febbraio una dichiarazione più immediata a caldo al riguardo. Poi senz'altro ci sono in italiano l'ufficio informazioni Kurdistan Italia, Rete Kurdistan, consiglio anche i canali comunicativi di Rete G Milano che spesso fanno un ottimo lavoro anche di informazione al riguardo. E al momento mi vengono in mente, poi vabbè, c'è ANF News, che è un'altra agenzia stampa che si occupa di Medio Oriente, Media News, con la Y e direi che basta.
Beh, proveremo a riportarli tutti.
Grazie.
Ti ringraziamo e a presto.
Grazie.
Ciao,
a voi,
Eddie.
Buona giornata.